Ecco, così come tematica, io pensavo a una delle grandi parole della vita spirituale che si vive in particolare in questo periodo, che è il tema della conversione. Quindi vorrei proporvi una riflessione sulla conversione. Vi ho chiesto di portare un Vangelo, la scrittura, perché sono solito a partire dalla parola. Questo è un po' il mio stile di partire sempre dal Vangelo, anche perché se non partiamo da quello si fa poca strada, ecco, no? Le parole umane, le parole meramente umane, ecco, conducono poco lontano. Quindi ci fermeremo sulla scrittura. Il testo da cui vorrei partire per approfondire questa tematica della conversione lo prendiamo dal capitolo 13 di Luca, l'inizio di Luca 13. È un testo particolare, lo conosciamo molto bene. Gesù parla qui della conversione, in realtà sono capitoli 13 e 14 tutti dedicati a questa grande tematica. Però nell'originalità di Gesù di Nazareth, e ci stupirà un pochino quello che dirà. Questa pericope, quindi i versetti che vanno dall'1 al 5, poi se mai leggiamo dopo anche 6 seguenti, l'acei, cioè chi ha tradotto la scrittura, chi ha curato la traduzione italiana, pone un titolo: inviti provvidenziali alla penitenza. Io mi stupisco sempre come la CEI riesca a dare dei titoli che non ci azzeccano nulla con la scrittura, con col contenuto. E ci saranno dei geni sicuramente che addetti ai titoli, perché non ci siamo proprio, in questo, ma poi in tanti altri, come il buon ladrone, che non era sicuramente un buono, e il cattivo Epulone, che non era assolutamente cattivo, ma era soltanto un distratto, eh? E avanti così, potremmo fare una galleria di titoli insensati, no? Che la CEI ha proposto. Comunque, leggiamo i primi versetti, siamo 1-5 del capitolo 13. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. È curioso innanzitutto il fatto che Gesù parta da due fatti di cronaca. È bello che Gesù, per portare avanti un discorso importante, si rifaccia alla cronaca, al quotidiano. Probabilmente erano successe da poco queste due tragedie, di cui si sa pochissimo, cioè non ci sono fonti extrabibliche che ne parlino. Pare che Giuseppe Flavio dica qualcosa di questa strage che Pilato fece la spianata del Tempio. Cioè, Pilato non è uno che andava per il sottile, probabilmente ci sono state delle turbolenze alla spianata e ha fatto sì che ha fatto che fare fuori un sacco di gente. E allora Gesù dice: ma crederete mica che quei Galilei che Pilato ha fatto fuori fossero stati e siano più peccatori di altri? Guardate che questa domanda è importantissima, perché perché in fondo fossimo stati lì noi o tanti nostri buoni cristiani avrebbero risposto di sì. Perché di fondo c'è questa perversa idea della giustizia retributiva di Dio, che bene o male il cristianesimo si porta ancora dietro e purtroppo anche molti religiosi, molti preti si portano ancora dietro. La giustizia retributiva di Dio. Se Dio è buono, ovviamente premierà i buoni, ma visto che è giudice, condannerà i cattivi. Allora qualcuno dei presenti avrà risposto, e certo, se è successo questo perché bene o male se lo sono meritati. E guardate che questa idea, dicevo, ce la portiamo dentro un po' tutti, e mi capita spesso di incontrarla, cioè, mi dedico alla predicazione, e la trovo sia nelle religiose, nei religiosi, nei laici impegnati, no? E sapete qual è la frase che suffraga tutto questo? Quando succede una disgrazia, quando ti accade una malattia, la prima domanda che uno si fa è: ma cosa ho fatto di male per meritarmi tutto questo? Cioè si va in cerca, no, nel proprio background, nel proprio storico, se qualcosa si è fatto, no? Un po' come i nemici di Giobbe, no? Dice: ma guarda bene cosa hai fatto, può darsi che sicuramente qualcosa hai combinato se ti sta succedendo tutto questo. Eppure ci portiamo dentro questa idea, un modo di pensare che sarà anche comune, ma assolutamente non cristiano. Vuol dire avere di Dio un'idea malvagia, quella di un dittatorello universale che manda all'inferno i reprobi e manda in paradiso i buoni. Ma questo non è cristianesimo. Il Vangelo di oggi, io penso che abbia fatto più male che bene nella storia della spiritualità. Matteo 25, 31. Una cattiva interpretazione di Matteo 25 ha fatto un sacco di danni. Cioè ha fatto passare l'idea che ci sia questo Dio che manda all'inferno i cattivi e manda in paradiso i buoni. E purtroppo c'è questa mentalità. Io non lo chiamo per nome, ma c'è un personaggio che dirige una famosa radio molto ascoltata, che penso che abbia raggiunto il massimo della perversione quando, dopo la tragedia di Haiti con 230.000 morti, è riuscito a dire che è un castigo di Dio per tutto il male perpetrato in quella zona e nel mondo, in fondo. Allora, se c'è uomini e donne, se ci sono uomini e donne che si staccano dal cristianesimo, penso che la colpa è soprattutto nostra, che riusciamo a far passare queste idee. Il Vangelo dice qualcos'altro. Il Vangelo è la presentazione di un Dio che è soltanto amore e soltanto misericordia e soltanto perdono. Il Vangelo, quello rivelatoci da Cristo, non quello partorito dalla nostra mente scriteriata, vuole condurci a non credere che l'umanità sia divisa tra buoni e cattivi, tra santi e peccatori, tra puri e tra impuri. La divisione non c'è nel Vangelo. siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti cattivi, dice Gesù. Voi che siete cattivi, no? Lo dice lui stesso, date cose buone ai vostri figli. Ma cattivi nel senso etimologico del termine, non dannati, cattivi nel senso che siamo prigionieri, no? Questo è il senso etimologico, no? Da cui cattività. Siamo prigionieri di una mentalità scriteriata, cioè facciamo il male pensando che sia bene, confondiamo le cose. Quindi siamo tutti così, siamo tutti segnati da una fragilità, dal limite, tutti. E Dio cosa fa? Viene a portare la salvezza a tutti questi. È vero, saremo anche traditori come Giuda, saremo anche in grado di rinnegare l'amore come Pietro. Ma in cosa consiste la salvezza? La salvezza sta nel fatto che lui è il fedele, che viene a cercare me, pecora smarrita, Luca 15,4. E viene a cercare me, pecora smarrita, solo perché sono smarrito. Mi abbraccia come un principe proprio perché sono scappato di casa, Luca 15. Mi giustifica proprio perché sono ingiustificabile, Luca 18, pubblicano al Tempio. E sale su una croce per donare la vita a me, ladrone crocifisso, ma proprio perché crocifisso. Cosa vuol dirci il Vangelo? Vuol dirci che se non sono traditore come Giuda, non sono rinnegatore come Pietro, se non sono un smarrito come la pecora, se non sono un delinquente che torna a casa come il figlio il prodigo, non sono un ladrone sulla croce, Dio non può manifestare il suo amore per me. E questa è la cosa sconvolgente del Vangelo. E questa è la bella notizia. Che Dio non abbraccia i puri, i santi, i buoni, ma soltanto le pecore smarrite, i figli perduti e i ladroni maledetti sulla croce. Perché Dio è soltanto amore, misericordia e perdono. Il Vangelo su questo è chiarissimo. E questa è la bella notizia del Vangelo da portare. Se no, dove sta la bella notizia? Nel doverci farci puri, casti, buoni e poveri per essere amati da Dio? Ma qua c'era l'ebraismo da 2000 anni che diceva queste cose. Ci sono tutte le religioni del mondo che dicono queste cose. Ma il cristianesimo è altro. Quindi la bella notizia sta nel fatto che Dio, Padre, fa del mio limite occasione per manifestare il suo amore illimitato. Lì dove c'è il mio limite, finalmente può manifestarsi come l'amore illimitato. Ma se io non fossi limitato, Dio non potrebbe amarmi. Quindi il mio limite, la mia fragilità, la mia caduta, il mio fango, il mio essere infangato, il mio essere peccatore, diventa luogo teologico per poter esperire Dio, se no non lo esperisco, non lo sperimento. C'è un passo bellissimo, recuperatelo poi anche nella vostra meditazione, di Marco 7. Marco 7:1 seguente, è quell'episodio in cui Gesù è con i suoi discepoli che stanno mangiando, e ovviamente quando c'è un banchetto è sempre, il contesto è sempre quello eucaristico. Perché ormai Marco scrive, come tutti gli evangelisti, molto dopo l'avventura, ecco, di Gesù di Nazaret. E si avvicinano gli scribi, i farisei, i sacerdoti, cioè i puliti di Gerusalemme, che accusano i discepoli di prendere cibo con mani sporche. E quell'episodio è fondamentale ed è bellissimo. Gesù sta dicendo che proprio perché hanno le mani sporche possono partecipare al banchetto. Infatti in quell'episodio, se lo leggete bene, gli unici che non possono partecipare al banchetto sono i farisei, gli scribi, i sacerdoti. Cioè chi è pulito non può accostarsi. Chi è buono non può accostarsi al banchetto. Io non apro qui la parentesi di cosa abbiamo fatto noi passare nella nostra catechesi, nel nostro cristianesimo, questa idea che l'Eucaristia, perché qui siamo in un contesto eucaristico, sia soltanto premio per i buoni. Ma questa è una bestemmia. Non voglio qui entrare nel discorso di divorziati e risposati, ad esempio, ma c'è questa idea, no? Che io, se sono sporco, non posso partecipare all'Eucaristia. Ma questa è bestemmia, questo non è cristianesimo. Gesù qui in Marco 7 ci dice che l'unica condizione perché tu possa partecipare al regno che finalmente si è incarnato, alla salvezza portataci da Cristo, è di avere le mani sporche, se no tu non puoi avvicinarti. Ma è questa la bella notizia. Altrimenti, dice Gesù in filigrana in Marco 7, ci dice che altrimenti passa l'idea, ed è passata purtroppo, era proprio dei farisei, ma i farisei ci sono sempre, che l'amore di Dio sia un premio, che Dio conceda il suo amore come premio, e il premio va meritato, ma questo è follia. Perché l'amore, se meritato, cessa di essere amore. Cioè l'amore, per definizione, per essere amore, è immeritato. Se no diventa premio. Allora ditemi se non è vero che un certo cristianesimo che continuiamo a far passare sia proprio quello di considerare l'amore di Dio come premio. Tu devi meritartelo. Ma un genitore non ama suo figlio perché si è comportato bene. Ama suo figlio perché è suo figlio. Poi, se vuoi dargli un premio per la maturità, allora gli dai un premio, ma tu lo ami, l'amore è un'altra cosa. Anzi, un genitore, più il figlio è disgraziato, più riverserà amore in quel disgraziato. Per quello che in Giovanni il discepolo amato chi è? Non è Giovanni, è Giuda il discepolo amato in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. È l'unico che fa la comunione in Giovanni 13, l'unico che prende il boccone, è l'unico che è chiamato amico. Allora il cammino che vuole farci fare Giovanni è che se tu non ti ritrovi, non ti riscopri come il traditore Giuda, come il rinnegatore Pietro, non potrai mai fare l'esperienza di essere il discepolo amato da Gesù. Se voi guardate, Pietro, Giovanni e Giuda vengono sempre citati come triade insieme nel Vangelo di Giovanni, proprio perché non sono tre personaggi quelli, sono un unico personaggio. Se non fai il percorso di Giuda, se non fai il percorso di Pietro, non potrai mai fare l'esperienza di essere amato da Cristo come Giovanni. Questo è, per me questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Allora che cos'è la santità? Cosa sarà la santità? La santità, allora, nel cristianesimo parallelo che abbiamo costruito in 2000 anni di storia, è la conquista, è lo stato a cui tendere e arrivare, ovviamente per i buoni, i giusti, i puri. No, questa è la santità, uno sforzo che si è fatto attraverso l'ascesi, attraverso i sacrifici, attraverso i riti, attraverso, no? Questi sono i santi, quelli che hanno fatto tanti sacrifici nella vita, ma nel Vangelo questa non è assolutamente la santità, perché altrimenti sarebbe premio per i buoni, ma Dio non premia. La santità non è aver ricevuto il tagliando di aver vinto, capite? Non è questa la santità cristiana. La santità cristiana è piuttosto aver fatto esperienza finalmente che nel proprio inferno interiore sei stato visitato e rialzato e abbracciato. Chi fa questa esperienza è santo. chi fa questa esperienza dell'amore gratuito di Dio nella tua povertà. E più cadi in basso, più sperimenti un amore che ti colma. E quando fai questa esperienza sei santo, ma perché sei stato santificato, sei stato graziato, hai ricevuto gratis, cioè l'amore di Dio. Per questo che i grandi santi più procedevano nella vita spirituale, più si scoprivano peccatori. Invece c'è sempre questa idea della conquista, del farcela. Altro passo fondamentale su cui meriterebbe fermarsi è proprio Luca 24-23, l'episodio del buon ladrone, quello che la CEI chiama il buon ladrone. Ma cosa aveva di buono? Anzi, il testo dice che sono stati crocifissi due ladroni con Gesù. Due delinquenti in realtà, perché chi meritava la pena, quello era un supplizio romano destinato soltanto ai grandi delinquenti. Era una delle modalità di far fuori i reprobi. Cosa ci racconta questo episodio? Ci racconta che c'è un Dio. C'è un Dio, questa è la rivelazione, questa è il Vangelo, la bella notizia, che c'è un Dio che scende così in basso da salire su una croce per offrire la salvezza a noi ladroni sulla croce, perché tutti abbiamo rubato l'amore di Dio. E allora la santità, qual è cos'è la santità? In cosa consisterà la santità? Nel ricevere questa visita. Cioè sulla croce Dio è venuto a visitarci, cioè è sceso così in basso da salire su una croce per offrirmi la salvezza e l'unica cosa che mi è chiesta è di accettarla. L'unico santo canonizzato nel Vangelo è un delinquente, l'unico certificato nel Vangelo. Ma non perché ha fatto grandi cose, non perché fosse buono, ma semplicemente perché ha accettato l'amore, la salvezza. Capite che il cristianesimo è un lasciarsi raggiungere da Cristo, che è il veniente, dice Apocalisse 4, cioè è colui che viene, 1:4, che viene a visitarmi. E questa è la salvezza. La salvezza è, la santità è permettere a un Dio di farmi visita, di scendere dentro il mio sepolcro, di tirarmi fuori. La santità è rispondere sì a un Dio che nel giardino, da Adamo fino al giardino del Getsemani, continua a chiamarmi per nome, dove sei? Ma non per castigarmi, per tendermi la mano e tirarmi fuori dal sepolcro. Allora il mondo non è diviso tra buoni e cattivi, tra puri e impuri, tra santi e reprobi. Non è così il mondo agli occhi di Dio. È diviso, se vogliamo, tra quelli che accolgono la salvezza e dicono di sì, nel loro fango, nel loro inferno, nella loro caduta, nella loro fragilità, nel loro limite fanno esperienza e dicono di sì all'amore illimitato. Nella loro miseria fanno esperienza della misericordia, perché la misericordia sarà tratta soltanto dalla miseria e basta. E visto che Dio è la misericordia, allora verrà tratto soltanto dal misero. E poi tra quelli che non accettano questa misericordia, questo invito. L'altro crocifisso dice no, grazie. Allora, tornando al nostro brano, forse cominciamo a capire cosa c'è scritto in quel versetto 3. Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Allora, che cos'è la conversione? Per questo che voglio fermarmi su questa tematica. Allora, forse è da cambiare un po' l'idea di conversione. Convertirsi vorrà dire, allora, girarsi e vedere che la possibilità di vivere in pienezza è lì a portata di mano, che la salvezza mi ha raggiunto e io dico sì. La conversione allora, in ultima analisi, la conversione sarà per i buoni o per i cattivi? La conversione è solo per i buoni. Gesù è venuto a convertire i buoni, non i cattivi. Perché se i buoni non si riconoscono cattivi, cioè prigionieri del male, limitati, fragili, caduchi, non possono essere salvati. Dio è venuto a convertire i santi, quelli che si credono santi, i puri, i perfetti, i buoni, perché con questi Gesù ne è uscito sempre sconfitto, non ha potuto fare nulla, perché erano troppo buoni. La conversione è proprio riconoscersi miseri, perché se no tu la misericordia non te la attiri. E visto che Dio è misericordia, Dio da te non verrà. E questa è la conversione da predicare. È un grido che ci salverà sulla croce. E per ribadire tutto questo, allora Gesù aggiunge la parabola. Cioè Gesù parla in parabole proprio per aiutare in qualche modo, per complicare il discorso. Gesù non parla in parabole per semplificare, eh? Infatti lo sapete, in Marco dice: io parlo in parabola perché chi mi ascolta non capisca, cioè è un invito proprio ad approfondire, a entrare nella logica del regno. Capite che se non siamo convertiti, se non ci cambiamo testa, perché conversione in greco vuol dire proprio metanoia, cioè cambiamento di mentalità, di testa in fondo, se non cambiamo testa, se non entriamo nella logica evangelica, non capiremo nulla delle parabole. E leggeremo il Vangelo di oggi, di Matteo 25:31, in maniera delirante, che Dio separa i buoni dai cattivi e manda i cattivi all'inferno e i buoni, ma no. Allora, se siamo convertiti, no, allora forse leggeremo in maniera diversa quel passo. Ora spiega una parabola, e la parabola del fico sterile, possiamo leggerla. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quell'albero, ma non ne trovo, taglialo dunque, perché deve fruttare il terreno. Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Allora, io spero, è quello che mi auguro sempre, no? Che da convertiti, nel senso evangelico, no? Allora cominceremo a capire anche queste parabole che finiscono sempre in maniera molto, molto dura. Lo taglierai, poi la parabola che leggeremo dopo, no? Là ci sarà pianto 6 giorni di denti, poi anche Matteo 25, hanno sempre queste fine. Ecco, però se lo leggiamo da convertiti, tutte queste minacce tremende sono dei grandi preghiere di misericordia, di bontà da parte di Gesù. Comunque, qui si parla di un tale che pianta e che esige i frutti. Chi è? Chi è questo tale? Qua dice: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti. Verrebbe da dire, è Dio, è Lui il padrone della vigna. E poi disse al vignaiolo, che allora piuttosto è Gesù, no? Che dice al padre: su, senti, capite che c'è qualcosa che non gira. Questo tale sono io, è l'uomo questo tale. Anzi, è la parte manichea che mi porto dentro, che vuole sempre vedere i frutti della sua opera, che vuole vedere i frutti della sua opera buona di cristiano, i sacrifici, i fioretti, la propria prassi religiosa, le proprie messe, i propri rosari, no? Porteranno frutto un pochino, no? Andiamo sempre a vedere dove ci sta portando questa scala di Babele, no? Che vuole scalare il cielo con le proprie performance religiose, perché c'è molta religiosità in questo senso. Un cristianesimo che con le performance vuole scalare il cielo di Dio. E allora, in fondo, è la parte di noi che non perdona. Perché quando commettiamo il cosiddetto peccato, quando facciamo esperienza della nostra fragilità, quando facciamo esperienza del nostro limite, allora ci vengono i sensi di colpa e diciamo: accidenti, ma non dovrei fare così, eh? Gesù non vuole, il Vangelo non mi dice questo. E guardate che voi sapete benissimo che il senso di colpa non è assolutamente cristiano. Il senso di colpa è dei superbi. Quelli che vogliono conquistare, ma poi si scontrano con i propri limiti, accidenti, eh? Però domani mattina mi impegnerò un po' di più. Beh, questo non è cristianese. Senso del peccato è un'altra cosa. Allora, ecco la parte che dentro di noi non perdona, che è sempre pronta a lapidarci. È molto bello quello che Silvano Fausti dice a proposito dei Giovanni 8, no? Portano a Gesù questa donna che deve essere lapidata e sono tutti già lì pronti intorno con le pietre in mano. Chi sono quei personaggi? Sono i nostri sensi di colpa. Cioè è tutto molto interiore quell'episodio. L'adultero sono io, perché ho tradito l'amore. Ma c'è una parte di me che vorrebbe farmi fuori, perché non è bene tradire l'amore, e no? Io dovrei essere irreprensibile, dovrei essere pulito, no? Come faccio? Allora abbiamo sempre delle pietre pesanti in mano che vogliono farci fuori. Ci vogliamo fare del male da soli. Ma Dio non è così. Dio non è così. E ci dice che il mio limite, il mio male, il mio peccato e la mia fragilità è l'unico luogo dove poter esperire finalmente il suo amore e la sua misericordia. Cioè, noi vorremmo farci fuori mentre per queste cose, per Dio queste cose diventano l'unico luogo teologico dell'incontro, dell'amore, dell'abbraccio. La pecora smarrita, il figlio del prodigo, il pubblicano avanti. Tutto il Vangelo va in una sola direzione. L'amore non ci tradisce, l'amore è fedele. Se siamo infedeli, e lo siamo, lui non può esserlo, perché la fedeltà impersonificata è l'amore. E l'amore attende, aspetta, perdona, recupera. E ci dice questo Dio di amore, dice a me, su, lascialo ancora quest'anno, abbi pazienza, fantastico, è bellissimo. Cioè un Dio che dice a me di avere pazienza dei miei limiti. Perché la salvezza non è arrivare ad essere senza limiti, e questa, noi ci portiamo dentro un'idea veramente tremenda della perfezione cristiana. La santità, la salvezza, chiamiamola come vogliamo, non è arrivare un giorno ad essere perfetti. Ma che cosa sarà la salvezza? L'abbiamo detto prima. Sarà sperimentare nella mia imperfezione il suo amore. E questo è l'obiettivo. Non è arrivare a essere senza peccati, perché se io riuscissi anche domani a non avere più il peccato che mi ha piegato oggi, domani sera ne sarà nato un altro, e avanti così. Perché la nostra struttura è quella, noi siamo così. Allora la questione non è arrivare ad essere senza. La questione è sperimentare l'amore di Dio che mi perdona, mi recupera e mi abbraccia nella mia imperfezione. E questa è la salvezza. E questa è la santità. San Francesco di Sales diceva che saremo peccatori anche 5 minuti dopo che siamo morti. Continueremo a peccare. Ma certo, e questo non per carità, non un'altra idea stranissima che è passata. Non siamo così limitati, fragili, perché c'è stato un guasto all'origine che ci ha, ma perché siamo fango dall'inizio. Genesi 2 dice che Dio ha preso del fango, e fango vuol dire proprio, noi siamo fatti così, e a Dio va benissimo così. Siamo noi che tendiamo a questa perfezione. La questione, e guardate che questa è una ricaduta sulla nostra vita relazionale, che è impressionante. Noi pensiamo che una comunità religiosa sia perfetta quando non ci saranno più tensioni, quando non ci saranno più peccatori, quando non ci saranno più gelosie, quando non ci saranno più invidie, quando non ci sarà più... Ma questo, qualora una comunità religiosa arrivasse a questo, ci sarebbe da dubitare. Perché lì vuol dire che è entrato il demonio. È il demonio che porta alla perfezione. C'è un passo di Faust, del Faust di Goethe, che è splendido, no? Il protagonista dice, ma chi sei? Io sono colui che da sempre voglio il male ed opero per il bene. Interessante. Così opera il demonio. Il demonio, il male, è colui che vuole il male ma opera perché si affermi il bene. È fantastico. Allora la comunità religiosa perfetta quale sarà? Sarà quella dove continueranno ad esserci invidie, gelosie, tensioni, cattiverie, tutto quello che sapete benissimo, ma dove ci si perdona, dove ci si abbraccia, dove ognuno fa del limite dell'altro un luogo di festa, perché lì ci si abbraccia nel perdono, ci si accoglie come limitati, se no sarà sempre una lotta. Io dico sempre alle suore, scandalizzandole, che qualora arrivasse una superiore che mette finalmente pace in una comunità e non ci sono più tensioni, dove tutti vanno d'accordo, gli dico sempre, in quella comunità è entrata un demonio, non una brava superiore. E così in fondo, questo è molto consolante per i superiori.
Provvederemo.
Quindi, veramente, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno, avrò messo del concime, vedremo se porterà frutti, se no lo taglierai. Ma lo taglierai in che senso? Lo taglierai perché? Perché se non sei cresciuto nell'amore, in fondo, alla fine, se non hai vissuto, ti sei consumato da solo, no? Ti sei rinsecchito da solo. Questa è la vita fuori dall'amore, in fondo è questo. Ti sei distrutto da solo. Una cosa distrutto, cosa fai? La tagli e la butti nel fuoco. Ecco il fuoco della Genna che cos'era, era soltanto l'immondizzaio di Gerusalemme dove venivano buttati i rifiuti. Ma certo, perché se tu rifiuti di vivere l'amore diventa un rifiuto e i rifiuti vanno buttati nella discarica. Ma lì non, Dio non c'entra niente, Dio non manda nessuno all'inferno. Io non starei mai con un Dio che manda all'inferno i suoi figli. Ecco allora in cosa consiste la conversione. Non credere ad un Dio terrorista che minaccia morte e condanne se non smetti di comprometterti col male, ma piuttosto affidarsi a un Dio contadino, paziente e fedele che si prende cura di quel campo, di quel povero albero che stenta a dare frutti. La conversione è credere a un amore così. Pietro ha dovuto convertirsi a credere che c'è un Dio così, e ha fatto molta fatica, anzi ha fatto fatica quando finalmente di fronte al crocifisso ha detto, vabbè, adesso ci credo, che non devo morire io per Dio, ma c'è un Dio che muore per me. La conversione vera è credere all'amore di Dio. La conversione non è arrivare a dare la vita per Dio, ma credere che c'è un Dio che ha dato e che dà la vita per me. Quando comincerò a credere a questo, allora la mia vita veramente può dirsi convertita. Io mi fido di un Dio che si fida di me, che ha pazienza in me, che ha fiducia, che verrà quel giorno in cui riuscirò finalmente a tendere la mano fuori dal mio sepolcro e farmi riportare a casa. Questa è la conversione. Ma quanto è difficile questo. Pietro è questa figura splendida che dice: no Gesù, non sei tu che devi amare me, non puoi lavarmi i piedi, sono io che devo amare te. Da che mondo è l'uomo che deve estendersi al giardino di Dio, che si deve sentirsi in debito come un peccatore di fronte al Dio dell'immensa gloria. E Gesù dice: no caro Pietro, le cose con me sono cambiate. Accetta che c'è un Dio che muoia per te. Fino a qua può andare? Io so che c'è un po' di... è un invito alla conversione, penso, no? Sono...
Provocazioni,
ma neanche provocazioni. Sì, provocazione nel senso che la provocazione vuol dire... è un Vangelo che ci chiama fuori da una mentalità che ha fatto anche tanto male, però.
Però guarda, io dico, sono d'accordo per dire che dobbiamo sentirci peccatori. Poi però quando Dio mi ha perdonato, in che categoria vado? Cioè, una volta che sono perdonato, come faccio? Devo tornare indietro?
Peccatore,
ci torni da solo.
Io quando dico queste cose, anche con i laici, la domanda che mi viene la prima domanda che mi viene fatto, o comunque la prima osservazione è proprio questa: ma allora è tutto facile? No, non è facile. Allora, se ce la fate ancora un attimino, vi inviterei a prendere sempre lo stesso capitolo, il versetto 22. E un altro passo molto significativo in questo cammino che stiamo facendo e che risponde a questa domanda, alla tua domanda, ma anche alla domanda di questi che dicono: ma allora è facile, no? Qualcuno ha detto: sì, allora si va in paradiso in carrozza. Come se andare in paradiso, ecco, cosa cela questa, no? Allora, come se il cristianesimo dovesse essere difficile, no? Ci deve essere questa idea che deve essere difficile. Ma dove c'è scritto che deve essere difficile essere cristiani?
La porta stretta.
Adesso la leggiamo. Passava insegnando per la città e i villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: ma abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridori di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno, e voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno, e siederanno alla mensa del regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Questo passo, personalmente, lo ritengo uno dei vertici del Nuovo Testamento. Questo, qui c'è concentrato il Vangelo. E va proprio nella linea che abbiamo detto fino adesso. Proviamo a guardarla. Allora, la questione è: un tale che dice: Signore, chi si salva? Chi si salva? Il discorso della salvezza, no? Chi può sperimentare il tuo amore? Chi è che ha la vita salva? E Gesù dice una cosa molto stretta, molto, molto forte. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi parla di porta. Quindi Gesù dice: ci si salva passando attraverso la porta. Poi il 24 dice, c'è un problema però, la porta è molto stretta. Anzi, 25, non è molto stretta, è chiusa a un certo punto. È tremenda questa cosa. Allora ditemi se non è vero che la nostra predicazione solita è qual è? Cari parrocchiani, Gesù ci dice che, in Quaresima questo va forte, questo brano, Gesù ci dice che dobbiamo migliorarci, dobbiamo aumentare i nostri sacrifici, i nostri fioretti, perché il cristianesimo è una cosa seria, bisogna pregare un po' di più, bisogna fare qualche messa in più, bisogna confessarsi un po' di più, bisogna rinunciare magari ai dolci in Quaresima e tante altre cose, dare un po' di soldi ai poveri, no? Perché è faticoso entrare. Allora, forti del Vangelo di prima, Gesù assolutamente non sta dicendo queste cose, perché sarebbe un ottimo ebreo. Gesù era ebreo e morto ebreo, ma saremmo nel piena economia vetero-testamentaria. Cioè, dove sta la novità del Vangelo, se leggiamo questo brano in questo modo? Importantissimo quel voi del 25. Voi rimasti fuori. Vi sapete che nel Vangelo, molte volte Gesù, no, ha qualcuno dentro e qualcuno fuori. No? Addirittura sua madre e suoi fratelli erano fuori, in Marco. Cosa vuole dirci Gesù? Chi sono questi fuori? Chi sono questi voi, rimasti fuori? Siamo noi. Siamo noi, cioè siamo noi quei malati di fariseismo che pensano che attraverso l'Eucaristia, attraverso l'ascolto della parola, attraverso le lezioni, attraverso i rosari, le preghiere, ci siamo abilitati a incontrarci con Cristo. Infatti cosa dice? Ma noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. Cosa vuol dire? Mangiare e bere in questo contesto, siamo 60 anni dopo Cristo, ormai siamo in l'Eucaristia. Tu hai insegnato nelle nostre piazze, cos'è l'ascolto della parola? Cioè queste persone che rimaste fuori sono quelle della vecchia mentalità che pensano che con le performance religiose abbiano acquistato il ticket, il biglietto per poter entrare. Ma il Vangelo non ti dice questo. Cioè, fatto salvo che l'Eucaristia, i rosari, le preghiere sono fondamentali, ma non sono quelle che ti abilitano a entrare, capite? Non è il premio. Per questo che stanno fuori. Questa porta si chiuderà proprio per voi che pensate di avervi meritato attraverso questo la comunione con Dio. E chi è che entrerà invece? Lo dice alla fine. E questo è sconvolgente. Entrerà quelli che arrivano da 29, Oriente, Occidente, Settentrione e Mezzogiorno. Chi sono? Se voi guardate ancora oggi, non è cambiato, Israele è contornata a nord, a sud, a est, ad ovest da nemici. Già al tempo di Gesù la Palestina era contornata da popoli nemici, pagani, i cosiddetti maledetti. E Gesù cosa sta dicendo? Proprio questi siederanno a mensa con... Fantastico! Cioè l'amore è... Dio è venuto per questi, per i lontani, per quelli che non hanno nulla da vantare come merito. Loro sì che entreranno, perché non hanno nessun biglietto in mano. Perché l'amore non è meritato, ma è dono gratuito, è gratis. Allora solo chi si sente ultimo potrà passare tra i primi. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi. Ma certo, l'ultimo, quello che si sentiva pagano, maledetto, sporco, peccatore, il Vangelo ti dice, ma tu sei il primo, vieni, perché il regno è per te. fantastico, bellissimo. E i primi che si sentivano a posto perché avevano partecipato all'Eucaristia, avevano fatto tutto per bene, mi dispiace, voi siete ultimi, ma non è una condanna. Andate un po' a essere ultimi e una volta che vi riconoscerete ultimi potete passare i primi, perché non avete più la presunzione di partecipare per merito al banchetto. E questo, allora, questo sforzatevi, che poi in greco non c'è sforzatevi, ma lottate. E veniamo qui alla domanda di prima. Quel laico che si alza e dice, allora è tutto semplice. Ma che semplice? Prova a convertirti. Ci vuole una grande lotta interiore per scoprirsi ultimi. Bisogna lottare tantissimo. E solo quando hai lottato una vita intera, finalmente che hai fatto verità in te stesso e ti scopri Pietro, Giuda e ladrone, finalmente potrai partecipare al regno. Ma ci vuole una vita di lotta. E invece noi continuiamo a pensare che ci vuole una vita di lotta per scalare il cielo. E Gesù dice, il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. A chi? A voi. Cerchiamo di leggere teologicamente la cosa. Cosa vuol dire? Chi è il padrone di casa? Cristo. Si alzerà. Cosa vorrà dire? Salirà su una croce e risorgerà. Cosa vuol dire? Vuol dire che cos'è che ci fa partecipare al banchetto? È la sua morte e risurrezione, non i nostri sacrifici, capite? È il suo sacrificio che ci ha permesso di partecipare al banchetto. Chiuderà la porta a tutti quelli che pensano che con i propri sacrifici potranno sedersi al banchetto. Chi pensa di salvarsi con le performance religiose rende vana la croce di Cristo. Rende vana la croce di Cristo. Quindi si alzerà e chiuderà la porta a voi, presuntuosi, che pensate che le vostre performance religiose vi possano salvare. Se no cosa sono morto a fare, dice Gesù, se ce la fate da soli. Guardate che questo è un passo bellissimo e importantissimo. Bene.